Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buongiorno, bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. La cooperativa Arcobaleno di Breno, attiva in Valle Camonica da 35 anni, è sempre più vicina alla realizzazione di uno dei sogni del suo storico presidente, Angelo Farisoglio, scomparso nel marzo scorso, ma ancora mai poco, al via i lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile ex Finanza, acquistato dalla cooperativa nel febbraio 2020, con l'obiettivo di allargare la sede di Via Croce e con essa tutti i servizi collegati. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stabile che sarà collegato a quello già esistente in cui si trova la cooperativa tramite un corridoio sospeso. Quattro i piani che ne usciranno, suddivisi a seconda dei servizi offerti: piano terra e primo piano per il progetto Social Food, un piccolo bar e ristorante in collaborazione con l'alberghiero e l'ANFAS al fine di favorire l'inserimento delle persone diversamente abili in un contesto occupazionale formativo. Il primo piano ospiterà anche il centro di consulenza e terapia dell'età evolutiva. Il secondo regalerà nuovi e più ampi spazi al centro socio-educativo. Al terzo ci sarà un progetto di housing sociale con 8 posti letto. Arcobaleno, che nell'approcciarsi alla realizzazione di questo stabile dovrà tenere conto anche del valore e delle risorse del paesaggio, per questo sarà applicato il sistema progettuale Light Steel Frame per la creazione di un edificio assemblato a secco, non inquinante, antisismico, ecosostenibile. E in questo modo la cooperativa Arcobaleno potrà usufruire di una sede decisamente allargata per proporre ai propri ospiti e a tutta la comunità le attività che già da tempo la rendono una delle realtà sociali più importanti della Valle Camonica. Chiunque volesse avere maggiori informazioni sul progetto e contribuire con una donazione può inviare una mail a direzione@coparcobaleno.com.
È stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Esine, ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite l'anziano novantenne rimasto coinvolto questo mercoledì mattina in un incidente stradale a Malegno. Il tutto è accaduto intorno alle ore 9 in via dell'Anico, la strada che attraversa la parte centrale del paese. In particolare, l'incidente si è verificato nei pressi di alcuni negozi che si trovano poco distanti dal centro, salendo verso Breno, prima del tratto che anticipa il passaggio a livello. Qui l'uomo è rimasto investito da un veicolo. Immediati soccorsi giunti sul posto, tra cui due ambulanze, gli agenti della polizia stradale e della polizia locale, per i rilievi del caso. Sebbene i soccorritori siano partiti con il codice rosso, l'emergenza è velocemente rientrata.
Si è svolta a Breno nel pomeriggio di ieri l'assemblea del comitato MTO 2694, che sta per Monte Tonale Occidentale, dunque la quota in cui dovrebbe esserci l'ampliamento degli impianti d'asci, un comitato che si è costituito proprio per ribadire la contrarietà al progetto. I membri si sono trovati ieri e anche Legambiente, attraverso la presidente Barbara Meggetto di Legambiente Lombardia, ha dichiarato che in tempi di variazioni climatiche impressionanti si ipotizzano nuovi impianti per assecondare un turismo che lascia per gran parte dell'anno luoghi anonimi e paesaggi deturpati, per di più realizzando piste a medio-bassa quota esposte a sud. Anziché tutelare territori fragili, si fa di tutto per sfruttarne ogni centimetro, sapendo che nei prossimi anni quelle piste saranno sempre meno utilizzabili e dovranno essere innevate artificialmente con alti sprechi di acqua. Per realizzare l'intervento, spiega Legambiente, saranno necessari 60 milioni di euro, di cui 25 già garantiti da Regione, prima ancora di valutare le prestazioni e gli impatti ambientali del progetto. Su questo si sofferma Legambiente: l'impatto di queste opere deturperebbe gli ecosistemi presenti, incidendo su aree protette. Per questo la richiesta al Comune di Ponte di Legno e alla Regione di pensare a un diverso sviluppo della montagna, allocando le risorse su altri interventi. Ad esempio, suggerisce Legambiente, le bonifiche di aree industriali dismesse come l'ex Selca.
L'asta del settembre scorso, legata al fallimento di Alpiazza Monte Campione, è andata deserta. Ora ci si riprova con la decima asta e la possibilità di fare la propria offerta al curatore entro il primo dicembre. In ballo una quindicina di lotti tra quota 1200 e 1800, appartamenti, posti auto e multiproprietà che ad oggi non hanno ancora attirato l'attenzione di qualcuno. Inevitabile il calo della base d'asta, che passa da 1.856.000 euro ad 1.185.000, con la possibilità di manifestare interesse anche per una singola unità. Questa volta inoltre si potrà anche fare un'offerta per alcuni appezzamenti di terreno residui, il cui valore di base è di 130.000 euro. La prima asta risale al 2015. Se alcuni immobili nel corso degli anni hanno trovato degli acquirenti, quelli ancora sulla piazza non sembrano suscitare interesse. Le ragioni potrebbero essere varie, dal rilancio del comprensorio non ancora riuscito alla difficoltà di garantire stagioni invernali da tutto esaurito come erano un tempo, anche a causa dei cambiamenti climatici che rendono la presenza della neve in quota incerta. A piccoli passi ma procede a Sulzano l'idea di far tornare protagonista il Lago d'Iseo con un'opera d'arte. Potrebbe succedere grazie a You Are the World di Lorenzo Quinn, che ha scelto proprio il Sebino come location della sua prossima installazione. Una data certa per poterla ammirare ancora non c'è. Come rivela Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano, il progetto è alla fase delle valutazioni tecniche, poi sarà inviato agli enti a cui spetta dare l'autorizzazione. Dall'annuncio dell'opera ad oggi i tempi si sono inevitabilmente allungati, sia a causa delle difficoltà logistiche che della pandemia. You Are the World ad ogni modo proseguirà nel tracciato artistico già intrapreso da Queen, così come avvenuto già in altre location. Anche sul Sebino protagoniste dovrebbero essere due grandi mani che, affiorando dalle acque del lago, sorreggeranno un mondo i cui continenti sono totalmente ricoperti di foreste. L'obiettivo è chiaro: bissare il successo di 5 anni fa di The Floating Piers e rendere nuovamente il Lago d'Iseo meta di migliaia di turisti. Anche per renderla accessibile a più persone possibili, l'opera di Queen dovrebbe restare visitabile per qualche mese, garantendo ingressi contingentati. Intanto però sono già giunte le prime polemiche da Legambiente, che contesta l'idea di trasformare Sulzano in comune che ospita solo grandi eventi come questo, la cui colpa sarebbe quella di danneggiare le acque già inquinate del Lago d'Iseo.
Genitori non come visitatori ma come parte integrante della cura del neonato prematuro è il concetto di Zero Separation, lo slogan adottato per la giornata mondiale del prematuro che cade il 17 novembre. Anche all'ospedale di Iesi nella giornata è stata celebrata ieri dal reparto materno infantile insieme a Team Coraggio e Nati per Vivere e Abbio di Valle Camonica. Proprio la collaborazione con gli ospedali civili di Brescia, dove l'associazione TIN, che sta per terapia intensiva neonatale Coraggio, nacque nel 2019, è fondamentale per l'ospedale di Valle Camonica, per i piccoli guerrieri che nascono prima della 37esima settimana di gestazione e per i loro genitori, affinché non si sentano soli nell'affrontare i problemi che insorgono nel neonato in seguito a un parto pretermine. È stato il professor Gaetano Chirico, ex primario della TIN dei civili, ora presidente dell'associazione TIN Coraggio, a inaugurare nel corridoio principale dell'ospedale Camuno una mostra che rimarrà allestita fino a fine settimana, con tenere e toccanti fotografie di Matteo Zubani scattate proprio tra le culle della TIN. Ad accoglierlo nella visita del nido e della pediatria del presidio Camuno, il primario del reparto dottor Dario Magnini, affiancato dal direttore generale della SST di Valle Camonica Maurizio Galavotti e dalla direttrice sanitaria Roberta Chiesa. A rappresentare TIN Coraggio l'infermiera Camuna Luisa Guarinoni, che ha lavorato nel reparto dei civili per diversi anni e che ora è infermiera esine sempre in terapia intensiva. Presenti alla giornata anche la ginecologa Barbetti e la dottoressa Andreoli.
8 espulsioni in 11 giornate. Se l'anno scorso il Breno nella prima parte di campionato ha subito ben 6 rigori in 8 giornate, ora se la deve vedere con i cartellini rossi, ben 8 appunto in sole 11 gare. Contro l'Arconatese furono espulsi Indiora e Cicciù, contro la Folgore Caratese toccò a Perez per doppia ammonizione, Goglino e Tajani, anche quest'ultimo su doppia ammonizione, sono usciti invece durante la gara contro il Brusaporto. Infine, domenica scorsa, contro il Ponte San Pietro, il clou, prima è stato espulso Mondini, poi subito dopo il rigore segnato da Mauri è toccato a mister Tacchinardi, raggiunto nel secondo tempo da Brancato. Una situazione che si va a ripercuotere anche nella gara successiva, contro il San Giuliano, quando giocatori ed allenatore dovranno scontare la qualifica. Andrea Foresta, direttore sportivo di Granata, critica fortemente l'arbitraggio di domenica scorsa. Un arbitro che ha sbagliato tutto quello che poteva, dice, senza mezzi termini. Il Breno, aggiunge Foresta, passa per una squadra cattiva di fabbri e picchiatori. In realtà è una delle squadre del girone B che più prova a fare gioco. Il Breno è decimo con 14 punti, che potrebbero essere di più se non si fosse imbattuto in queste espulsioni.
Il giudice sportivo ha deliberato un'ammenda da 3.000 euro per la società dell'US Breno dovuta alle espressioni offensive, intimidatorie e implicanti discriminazione territoriale all'indirizzo della terna arbitrale pronunciate dalla curva granata, che avrebbe anche lanciato 5 petardi in campo e raggiunto con uno sputo sulla nuca un giocatore avversario mentre usciva dal campo, un gesto che tra l'altro costituisce una palese violazione delle disposizioni delle normative di contenimento del Covid e che va ad appesantire la multa. Domenica l'arbitro Garofalo di Torre del Greco aveva estratto il cartellino rosso per due giocatori e per il tecnico Tacchinardi. Per il mister sono stati decisi ora 3 giorni di squalifica, perché quando espulso per aver rivolto un'espressione riguardosa all'arbitro, il tecnico si è rifiutato di uscire dal campo per un paio di minuti dopo il rosso. Il mister Granata si era subito difeso, sostenendo di non avere mai detto nulla all'arbitro. Anche Daniele Brancato e Gabriele Mondini, espulsi direttamente dal campo nel corso della partita di domenica, sono squalificati per una giornata, quella del 21 novembre, quando il Breno sarà sul campo del San Giuliano con l'umore nero, ma si spera senza più cartellini rossi.
Uno sguardo alla viabilità a Cerveno. Fino a domani il comune impone il divieto di sosta in piazza Prudenzini, nello spazio antistante il municipio, per consentire i lavori di rifacimento del tetto del fabbricato comunale, mentre a Dono San Pietro, sempre fino a domani, il comune ordina la chiusura di via Mossino dal Civico 1 all'intersezione con via Canale per lavori di posa acquedotto e fognatura. Sulla statale 39 dell'Aprica invece fino alle 18 di lunedì l'ANAS comunica che sul tratto dal chilometro 10700 al chilometro 10800 è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo poco nuvoloso con passaggi di velature ma nessuna precipitazione, temperature minime in calo a 7 gradi, massime stazionarie a 14 gradi, venti deboli.
I funerali di oggi a Sonico, funerali di Paolo Cavallina di 82 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.45 dalla sala del commiato. A Breno, funerali di Lorenzo Pelamatti, detto Renzi, di 92 anni alle 15 in Duomo.
La chiesa oggi celebra la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo, ma anche San Barula, San Noè, San Maudeto e San Teofredo. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
Ed era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.